alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Buon compleanno, Darwin, di Pier Giorgio Odifreddi.
Il libro di Darwin è stato anche il principio dell'attacco alle sue teorie, teorie che in realtà hanno una loro bellezza, una loro grandiosità, che è espressa in maniera anche molto lirica, molto poetica da Darwin, soprattutto nella conclusione del suo libro L'origine delle specie e nella conclusione della conclusione, in questa frase che ora vi leggo. Vi è qualcosa di grandioso in questa concezione della vita, con le sue diverse forze, originariamente impresse dal creatore in poche forme o addirittura in una forma sola, è nel fatto che, mentre il nostro pianeta ha continuato a ruotare secondo l'immutabile legge della gravità, da un così semplice inizio, innumerevoli forme bellissime e meravigliose si sono evolute e continuano ad evolversi. C'è addirittura una visione religiosa, Darwin parla espressamente del creatore, ce l'ha messo, poi si è scoperto per evitare appunto le polemiche, però in realtà c'è questa visione poetica nel darwinismo, nell'evoluzionismo, l'idea che agli inizi ci fosse semplicemente una forma di vita primordiale e che poi l'evoluzione abbia generato questa enorme varietà che noi vediamo tutto intorno a noi, nelle specie vegetali e nelle specie animali e poi naturalmente anche nell'uomo. Ma tutta questa poesia non è vista dai detrattori, i quali ovviamente temono soprattutto di perdere il potere economico e politico che è legato a certe ideologie. E allora che cosa successe? L'opera uscì nel 1859, l'abbiamo già detto, anzi è uno dei motivi per cui ne parliamo, e che quest'anno è il 150enario della sua pubblicazione, oltre che il bicentenario della nascita di Darwin. Ebbene, dicevo, l'anno dopo, il 30 giugno 1860, è passato un anno e subito incominciano le diatribe dirette. A Londra si tiene un famoso dibattito tra uno scienziato, un biologo da una parte e un vescovo, un religioso dall'altra. Il biologo è Thomas Huxley, il difensore ufficiale di Darwin, quello che poi abbiamo già detto venne chiamato il mastino di Darwin per la tenacia e l'efficacia con cui combatté le critiche che venivano fatte all'opera del maestro, all'opera di Darwin. E dall'altra parte un vescovo, dobbiamo riconoscere un pochettino ottuso, che si chiamava Samuel Wilberforce. E allora ci fu questo dibattito, tra l'altro sembra che a questo dibattito partecipò, o perlomeno era presente anche il capitano Fitzroy, che era quello, come voi ricorderete, dalla nostra seconda settimana di colloqui, colui che aveva comandato la nave, il Beagle, che aveva portato Darwin in giro attorno al mondo e da cui era partita poi tutta la storia. E dicevo, questo dibattito passò alla storia perché il vescovo cercò di essere spiritoso e allora chiese ad Huxley a un certo punto se riteneva di dover discendere da una scimmia da parte di nonna o di nonno, ma Huxley certamente non si faceva intimidire da battute di questo genere e gli rispose dandogli una lezione con queste testuali parole: io trovo meno vergognoso discendere da una scimmia che da una persona come lei che usa la propria intelligenza per oscurare la verità. Ecco, questo era l'inizio, ovviamente. E però la diatriba è continuata da quel momento per 150 anni e non accenna a diminuire. In America, come voi sapete, negli Stati Uniti ci sono continui tentativi di introdurre a fianco dell'evoluzionismo nelle scuole una teoria, la teoria conservatrice del creazionismo in tante sue forme, per esempio nella forma più recente del disegno intelligente. In America ci sono state moltissime sentenze che hanno impedito questo fatto perché hanno stabilito ad esempio che il disegno intelligente non è una teoria scientifica ma è semplicemente una forma religiosa di pensiero che è proibita in America dal primo emendamento della Costituzione. Da noi anche ci sono stati tentativi di eliminare il darwinismo nelle scuole col ministro Moratti e col secondo governo Berlusconi, quindi dobbiamo andare a vedere un po' più da vicino qual è la storia di queste reazioni contro una teoria che in fondo è una teoria scientifica e che però in qualche modo sobilla gli animi e li scalda per motivi che poi andremo a vedere.
Yeah.
chiaro che le prime reazioni contro il darwinismo furono scatenate in Inghilterra. Abbiamo citato il dibattito tra Huxley e il vescovo Wilberforce, ma ce ne furono anche altre. Ad esempio il primo ministro inglese Benjamin Disraeli espresse quello che forse era il sentimento popolare di allora e che comunque non è poi tanto diverso dal sentimento popolare di oggi, quando dichiarò modestamente: Darwin sarà anche disceso dalle scimmie, ma io discendo dagli angeli. Ora, in realtà si potrebbe continuare a fare un'intera storia di come il dibattito è avvenuto nel mondo anglosassone, però a noi forse interessa di più cercare di vedere da vicino, per quanto è possibile, e che cosa è successo in Italia. Beh, anche in Italia quasi immediatamente successero dei problemi, perché nel 1864, quindi meno di 5 anni dalla pubblicazione dell'Origine della specie, ci fu un professore di zoologia a Torino, Filippo De Filippi, che tenne una famosa conferenza che si intitolava L'uomo e le scimmie, che innescò anche da noi questo isterismo antidarwinista che già in Inghilterra era esploso. Tra l'altro De Filippi, è interessante, era credente, ma ciò nonostante la gente gridò all'infamia che il governo lasciasse un uomo di quel genere insegnare dalla cattedra quelle che venivano chiamate, sentite, le scellerate massime nell'anima degli studenti, e ci fu tutto un coro ad attaccare De Filippi. De Filippi tra l'altro morì a Hong Kong dopo aver ricevuto i sacramenti, e addirittura a Torino 2 preti ringraziarono pubblicamente dal pubblico Dio per letteralmente aver toccato il cuore ad un gran peccatore al momento della sua morte. Pensate, il gran peccatore, perché si segue la teoria di Darwin. Nel 1869 ci fu un secondo atto di questa commedia a Firenze, perché un fisiologo russo di nome Herzen parlò sulla parentela fra l'uomo e le scimmie, e lì apriti cielo. Intervenne nel dibattito addirittura Niccolò Tommaseo, che bisogna riconoscere, ormai era un po' vecchio e anche un po' rimbambito, scrisse un pamphlet L'uomo e la scimmia. Parlò addirittura dicendo frasi di questo genere: vi annunzio una lieta novella, l'Italia che da tanti secoli invocava l'aiuto straniero per recuperare la propria dignità ha finalmente trovato uno straniero magnanimo che gliela rende però senza offesa dell'uguaglianza, mettendo gli italiani alla pari non solamente coi russi e gli ottantotti, ma addirittura con le scimmie. Beh, uno può dire vabbè, siamo nell'Ottocento, insomma Tommaseo era vecchio e non gli si può imputare tanto. Però se veniamo più vicini a noi, ad esempio nel 1939, quindi insomma siamo quasi a metà del Novecento, un grande filosofo, Benedetto Croce, si lamentava nello stesso modo, scrisse un saggio che si intitolava La natura come storia senza storia da noi scritta, ed eccolo qua che dice: non solo non vivifica l'intelletto, ma mortifica l'animo, il quale alla storia chiede la nobile visione delle lotte umane e nuovo alimento all'entusiasmo morale, e riceve invece l'immagine di fantastiche origini animalesche e meccaniche dell'umanità. E così via, cioè questo è l'atteggiamento degli umanisti, i quali naturalmente temono che siano laici o no, perché in fondo Benedetto Croce era un laico, ma era anche, e qui bisogna dirlo onestamente, un campione di ignoranza scientifica. Lui si vantava di non sapere assolutamente niente della scienza, e come se questo fosse per l'appunto un titolo di merito. E però chi è ignorante scientificamente è in particolare ignorante tout court, e quindi insomma Croce non è stato un bell'esempio. Oggi fortunatamente in Italia il dibattito sull'evoluzione o contro l'evoluzionismo, diciamo, non è così diffuso e così forte come negli Stati Uniti, per fortuna. Ci sono alcuni dissidenti, per esempio c'è il biologo Giuseppe Sermonti, che ha scritto un libro abbastanza noto che si chiama Dimenticare Darwin, e che addirittura pretende che non sia stato l'uomo a derivare dalle scimmie, ma addirittura che siano state le scimmie a derivare dall'uomo. C'è Zichichi, ad esempio, che sostiene che l'evoluzionismo non è una teoria scientifica perché non è espressa da una formula matematica, ma questo lo confuteremo direttamente la prossima settimana. E naturalmente ci sono queste piccole frange che cercano di attaccare quello che è una teoria scientifica, ma sistematicamente insomma dimostrano semplicemente di voler difendere in maniera forse conservatoria la teoria dominante, cioè il fatto che essi appartengono semplicemente alla religione cattolica e non possono accettare il fatto che l'uomo non sia stato fatto a immagine di Dio, bensì sia stato fatto a immagine della scimmia. Abbiamo detto che in fondo le obiezioni contro il darwinismo non sono obiezioni di natura scientifica, ma sono obiezioni di natura ideologica e più particolarmente di natura religiosa. Non piace l'idea che la versione del Genesi, della formazione non tanto delle specie ma in particolare dell'uomo, sia diversa da quella che ormai la scienza sta propugnando. E allora andiamo a vedere anche un po' in casa Oltretevere che cosa succede, perché in fondo se queste obiezioni arrivano dal cattolicesimo forse sono ispirate dall'alto. Naturalmente c'è sempre stata nel Novecento una reazione al modernismo, per esempio pensiamo all'enciclica Pascendi Dominici Gregis, Pascolando il Gregio del Signore di Pio X, che fu fatta nel 1907 contro il modernismo, cioè praticamente contro tutte le forme di modernità. Però questa enciclica non parlava direttamente dell'evoluzionismo, mentre invece quella del 1950 del suo successore Pio XII, l'enciclica Humani Generis, del genere umano, quella sì, che era dedicata, come dice espressamente il Papa, a correggere alcune false opinioni che minacciano di sovvertire i fondamenti della dottrina cattolica. E in particolare c'era per l'appunto espressamente il sistema evoluzionistico. Pur non essendo, dice il Papa, esso indiscutibilmente provato nel campo stesso delle scienze naturali. Ecco che questo un po' ha stabilito qual è la linea di attacco del Vaticano contro l'evoluzionismo, cioè il fatto di dire che in fondo l'evoluzionismo non è una teoria completamente scientifica perché non è ancora completamente verificata e dunque non bisogna accettarla in maniera acritica. Il Papa non proibisce Pio XII che l'evoluzionismo sia oggetto di critiche e di discussioni, no? Ma dice che questo deve essere fatto in tale modo che le ragioni delle due opinioni, cioè di quella favorevole e di quella contraria, siano ponderate e giudicate con la necessaria serietà, moderazione e misura, e purché tutti siano pronti a sottostare al giudizio della Chiesa. Beh, certo che se la discussione si mette in questi termini, cioè si può discutere, ma quando poi la Chiesa decide che le cose stanno in un certo modo, tutti si devono assoggettare, allora è ovvio che gli scienziati in qualche modo si secchino. Qual è il vero motivo per cui la Chiesa non accetta l'evoluzionismo? Beh, Pio XII lo dice espressamente, dice: i fedeli non possono abbracciare l'opinione i cui assertori insegnano che dopo Adamo sono esistiti qui sulla terra veri uomini che non hanno avuto origine per generazione naturale dal medesimo come progenitore di tutti gli uomini, oppure che Adamo rappresenta l'insieme di molti progenitori. E questo è il vero problema. Se l'evoluzionismo fosse vero, se Adamo ed Eva, ci dice il Papa nella sua enciclica, non fossero veramente esistiti, ma allora tutta la storia casca. Cioè non ci sarebbe stato il peccato originale, non ci sarebbe stato bisogno di una redenzione, non ci sarebbe stato bisogno di una incarnazione del figlio di Dio che poi morisse in croce. Cioè, in altre parole, l'intero fondamento della religione cristiana e in particolare di quella cattolica cadrebbero. Questo è il vero problema. Però bisogna riconoscere che negli anni 90 con Giovanni Paolo II si fecero dei passi avanti. In particolare il 22 ottobre 1996 il Papa tenne un discorso ai membri della Pontificia Accademia delle Scienze, dove magnanimamente concesse che, dice, circa mezzo secolo dopo la pubblicazione dell'enciclica Humani Generis, nuove conoscenze conducono a non considerare più la teoria dell'evoluzione una mera ipotesi. Il Papa accetta che ormai l'evoluzione non sia soltanto più un'ipotesi, ma sia una teoria accettata scientificamente, anche se preferisce, e qui è il trucco della questione, preferisce parlare non di teoria dell'evoluzione, ma di teorie dell'evoluzione, e dice che quelle teorie che considerano lo spirito come emergente dalle forze della materia viva o come un semplice epifenomeno di questa materia sono incompatibili con la verità dell'uomo. In altre parole, la Chiesa, con Giovanni Paolo II, fa una specie di compromesso, cioè accetta il fatto che l'evoluzionismo si possa considerare come una teoria scientifica, però dice: ma ci deve essere però una discontinuità nel momento in cui è stato creato l'uomo, perché considerare la coscienza, lo spirito come soltanto un epifenomeno, dice il Papa, della materia, beh, questo è incompatibile, lui dice, con la verità dell'uomo, ma naturalmente intendeva dire con la verità della Chiesa. Dicevamo dunque che con Giovanni Paolo II qualche passo avanti si era fatto, ma poi si fanno anche passi indietro. In particolare lo stesso Giovanni Paolo II li fece quasi subito nel 1998 con l'enciclica Fides et Ratio, Fede e Ragione, che in realtà era appunto un ritornare alla formulazione canonica, ma in realtà è stato l'ultimo Papa, il Papa attualmente in carica, regnante, Benedetto XVI, che ha provocato, così come in tanti altri campi, anche in questo campo, una svolta svolta conservatrice. Le avvisaglie di questa svolta avvennero il 7 luglio del 2005, cioè a soli 3 mesi dall'elezione di Benedetto XVI al soglio pontificio, quando l'arcivescovo di Vienna, il cardinal von Schönborn, che era uno tra l'altro degli estensori del catechismo, pubblicò sul New York Times addirittura un articolo. Questo articolo si intitolava «Trovare il disegno della natura» e il cardinale dichiara che il vago e secondario discorso del 1996 di Giovanni Paolo II era stato frainteso come un'accettazione o almeno un'acquiescenza del darwinismo da parte della Chiesa. La Chiesa invece, continua il cardinale, proclama che mediante la luce della ragione l'intelletto umano può discernere facilmente e chiaramente uno scopo e un progetto nel mondo naturale, compreso quello delle cose viventi. E addirittura va anche oltre il cardinale e dice addirittura che l'evoluzione nel senso di un processo non guidato e non pianificato, consistente di variazioni casuali e selezione naturale, non è vera. Ecco qui che la Chiesa entra a gambe tese questa volta nel dibattito sull'evoluzione, lo fa con uno dei suoi massimi esponenti, il papabile addirittura cardinal von Schönborn, il quale però non parlava ovviamente per bocca sua, cioè esprimeva quelle che erano le opinioni del nuovo papa. Addirittura citava il discorso di incoronazione di Benedetto XVI del 24 aprile, nel quale il nuovo Papa aveva affermato: non siamo il prodotto casuale e insignificante dell'evoluzione. E anche dentro la Chiesa però si sviluppa il dibattito, si sviluppa la battaglia. Il 6 agosto del 2005 padre George Coyne, che è da 27 anni il direttore della Specola Vaticana, cioè l'astronomo vaticano, risponde sul The Tablet al cardinale e critica addirittura nelle sue parole l'infondata e irritante paura della Chiesa che un universo in evoluzione attraverso mutazioni genetiche casuali e selezione naturale debba per forza sottrarsi al dominio di Dio. Lo scontro è duro, come si può immaginare, tra le due fazioni e si risolve l'anno dopo, nel 2006. Il 23 agosto il Daily Mail annuncia, questo è il titolo, il Papa licenzia il suo astronomo a causa del dibattito sull'evoluzione. Ed ecco che, mentre se ne va l'astronomo vaticano in pensione, grazie o a causa anche di queste sue opinioni sull'evoluzionismo, lo stesso giorno il cardinal Schönborn invece partecipa al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione e ribadisce le sue posizioni contrarie all'evoluzionismo. Come se non bastasse, pochi giorni dopo, il 1 e 2 settembre del 2006, in Vaticano a Castel Gandolfo si tiene un incontro fra il Papa e i suoi ex studenti, compreso il cardinal Schönborn naturalmente, sul tema creazione ed evoluzione. Ed eccoci qua, il Papa parla di nuovo, prende posizione a favore del disegno intelligente, sono pubblicati gli atti, tra l'altro, che si intitolano appunto così, creazione ed evoluzione, li potete trovare pubblicati dalle edizioni Dehoniane di Bologna del 2006, e a questo punto naturalmente la storia qui si ferma, perché queste sono cose di un anno o due fa, vedremo se la Chiesa cambierà la sua posizione, ma è molto difficile che lo possa fare, perché ammettere che l'uomo non è altro che una variazione, un'evoluzione appunto della scimmia e che non c'è niente di speciale nell'uomo, cioè ammettere in altre parole che l'uomo è fatto a immagine e somiglianza della scimmia e non di Dio, sarebbe qualche cosa, come abbiamo detto, che scalzerebbe fin dalle fondamenta il potere politico, economico e anche teologico e spirituale della Chiesa. E questo è un po' il riassunto del dibattito che è stato scatenato da questo libro al quale abbiamo dedicato la nostra settimana di conversazioni, L'origine del le specie di Darwin, il suo capolavoro, ma ci rimane ancora una settimana, la prossima, di alle 8 della sera, per affrontare direttamente questo problema con l'ultimo libro di Darwin, l'ultimo suo grande capolavoro, che si intitola L'origine dell'uomo.
Alle 8 della sera. Buon compleanno Darwin, di Pier Giorgio Odifreddi. Regia Caterina Olivetti, a cura di Angela Zamparelli. Per riascoltarci, scriverci e per il podcasting, radio2.rai.it.